SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast. Oggi assieme a Massimiliano Gugole tornano le storie al femminile della serie Parlaci di lei, grazie alla quale oggi scopriremo di più su Marie Bentivoglio, che è una pioniera, è stata una pioniera nel campo della geografia, e oggi ce la racconterà per noi Laura Mecca, ex coordinatrice della società storica del Coasit di Melbourne. Ascoltiamo quindi Laura Mecca al microfono di Virginia Padovese in questo episodio di Parlaci di lei.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese. Nostra ospite per una nuova puntata di Parlaci di lei, Laura Mecca, ex coordinatrice della società storica del Coasit di Melbourne. Benvenuta Laura ai nostri microfoni.
Grazie, ben trovati.
Oggi ci racconterai la storia di Maria Bentivoglio, la prima donna australiana ad ottenere una borsa di studio all'Università di Oxford. Allora raccontaci chi era Maria Bentivoglio.
Maria Bentivoglio era una donna eccezionale per i tempi in cui ha vissuto e per quello che ha fatto nella sua vita. Nasce a Torino nel 1898 da Carlo Bentivoglio, che era un ingegnere meccanico di Cremona, e da Esther Bentivoglio, la mamma, una studiosa delle lingue che era stata educata a Brescia. Maria è la più giovane di questi quattro figli, due maschi e due femmine. Nello stesso anno, già un poco dopo, la famiglia emigra in Australia. Non si sanno bene le ragioni perché vengano in Australia, ma si stabilisce a Annandale, a Sydney. In quel tempo si cominciava a parlare molto dell'Australia anche in Italia. Era arrivato un console molto attivo che aveva dato lustro alla nostra nazione italiana. Era arrivata anche una nave da guerra con una missione ufficiale. Si parlava della federazione, perché poi sarebbe stata fatta nel 1901. E quindi si parlava molto dell'Australia in Italia, e io credo che il console avesse cercato di trascinare con sé, di portare in Australia delle persone valide, non solamente gli emigranti, i braccianti, eccetera.
Quindi Maria si trasferisce in Australia proprio da bambina?
Sì, da bambina piccolissima, infatti frequenta la scuola statale, Fort Street Girls High School. E durante questo periodo cambia il suo nome, secondo le sue dichiarazioni, lo cambia da Maria a Marie, perché non vuole che venga Maria storpiato con l'accento anglosassone, Maria, così. E allora vuole essere chiamata Marie, che era molto più semplice, quindi instorpiabile in un certo senso. Quindi dimostra una certa passione per quello che era la sua italianità, che voleva assolutamente conservare, non veniva il nome anche. Nel 1916 prende la maturità. Evidentemente era una famiglia di studiosi, perché tutti si erano laureati, e negli anni dopo addirittura tutti e sei erano all'Università di Sydney, tutta la famiglia intera all'Università di Sydney, i figli che studiavano e il papà che insegnava e la mamma anche insegnava a conservatorio e anche musica insegnava. Dunque Maria frequenta e si laurea nel 1919, prende un diploma di insegnante presso il Teachers College. E alla Sydney Università si prenderà una laurea specializzandosi in chimica e geologia. Segue poi una specializzazione in geografia dell'ambiente. Nel 1920 viene assunta dal Dipartimento della Pubblica Istruzione del New South Wales come insegnante, e in quell'anno diventa anche presidente del Sydney University Women's Club, un ruolo prestigioso, se pensiamo che è stata nominata una donna di origine non anglo-celtica in quei tempi. Nel 22 le viene conferito una borsa di studio unica, di 1851 Exhibition Scholarship, che viene data per la prima volta a una donna australiana. Parte, va a Londra, all'Oxford di Londra, dove si prende un dottorato in filosofia ed è la seconda donna in assoluto in tutto il mondo a prendere questa specializzazione a Oxford. Poi torna in Australia, passa un periodo come insegnante di geografia a Sydney Teachers College e alla Sydney University. Era una donna incredibile se pensiamo a tutti questi diplomi e tutte queste lauree. Nel 29 addirittura scrive con una collega un libro di geografia per le scuole secondarie che rimane tra i testi scolastici degli australiani, degli studenti australiani per oltre 30 anni, immaginati.
Quindi ha lasciato anche una certa eredità qui in Australia.
Certo. Nel 33 il pittore italiano Dattilo Rubbo, che era famoso a quei tempi, le fa un ritratto che si classifica tra i 25 che partecipavano all'Archibald Prize. Oggi il ritratto è ancora in esistenza ed è presso la Manly Art Gallery. Però la sua passione è la geografia, che la porta a compiere viaggi a quei tempi all'interno dell'Australia, con una macchina guidata da lei stessa, per treno, per cammello, per cavallo, insomma qualsiasi mezzo andava bene. Ha visitato il paese da est a ovest, a sud a nord, e ha tenuto le conferenze per la National Geographic Society in tutte le sedi australiane, dove andava poi teneva una conferenza sull'ambiente, sugli aborigeni, eccetera. Attirava un pubblico molto numeroso, perché era eccezionale che a quei tempi una donna portava i pantaloni, era spigliatissima, ingambissima. Nel 1936 la National Geographic Society la invita a compiere un tour negli Stati Uniti per una serie di letture sulle bellezze australiane, una forma di pubblicità dell'Australia per promuovere il paese. Lei parte ed è in questo periodo, quando è in America, che troverà e si incontrerà con un nobile di Sanremo e diventerà Mrs. Baldeschi, quindi si sposa e vivono in America. Nel 1938 pensa, viene eletta vicepresidente di una compagnia chimica a New Jersey, e dal 42 al 52 fa parte di questa società americana, la Celanese Corporation of America, che lavorava la plastica. Lei era uno dei capi delle divisioni plastiche. E nello stesso tempo però lavorava anche all'Università di New York, facendo le letture. Quando era la Celanese Corporation, studiava un sistema di imballaggio, Marie, per la frutta e la verdura, perché erano dei prodotti che deterioravano presto, non avevano nessuna protezione sugli scaffali dei negozi, e quindi lei si è messa con un team a studiare un sistema di preservarla ed è stata fondamentale alla scoperta di quello che oggi chiamiamo il Glad Wrap, che poi è stato adottato tutto il mondo. Tu pensi quanto era eccezionale.
Quindi ha fatto grandi cose, ha raggiunto traguardi anche molto importanti, pensando proprio che era una donna vissuta nella prima metà del 1900.
Certo.
Come ti immagini gli spostamenti della Bentivoglio davvero tra un continente e l'altro a quei tempi? Viaggiare non era facile, non era veloce come adesso.
No, ma aveva una facilità incredibile di integrarsi, di eccellere, di mescolarsi. Nel 60, ad esempio, dal 52 al 60 faceva la lecture alla Melbourne University, New York University, un'università prestigiosa, sempre sulla plastica, perché si era specializzato sulla plastica. Poi invece si ritira nel 61 e va a abitare a Sanremo con il marito. Lo stesso anno arrivano in Australia per vedere di curare lui, che aveva affetto da una malattia grave, immagino il cancro. Non hanno mai avuto figli, il marito muore poco dopo. E lei rimane sola, però rimane a vivere a Sanremo, rimane a vivere a Sanremo per tutto il resto della sua vita, con dei viaggi in Australia, uno degli ultimi atti di generosità di Maria Bentivoglio, a parte il suo contributo come scienziata. E aveva già fatto molte donazioni di soldi all'università e alle gallerie d'arte, eccetera, ma come l'ultimo suo gesto, così, è stato alla State Library del New South Wales e ha donato una preziosa e limitata edizione della Divina Commedia, questo nel 1990. E nel 94 l'Università di Sydney gli conferisce una laurea di Doctor of Science ad honorem. Muore a quasi 100 anni ed è stata una vita eccezionale, una donna eccezionale che ha fatto onore sia all'Italia, al suo paese natio, che al suo paese adottivo.
Laura, so che hai anche avuto modo di incontrarla, ci vuoi raccontare?
Sì, l'ho incontrata durante una visita in Australia, a Sydney, a una donna simpaticissima, con degli occhi vivissimi, proprio ancora voglia di vivere e che aveva vissuto così tanto e l'aveva tenuto tutto dentro. Sai quando una persona sprigiona questa vitalità che ti comunica? Sarà un onore per me conoscerla. Anzi, l'ho anche ringraziata per questo suo contributo eccezionale che non dovremo mai dimenticare, veramente dovrebbe essere tra le stelle nel nostro firmamento di emigrazione.
Oggi hai deciso di parlarci di lei. Che cosa ti ha affascinato di più di questa sua vita così lunga e così intensa?
Innanzitutto ho immaginato i tempi, perché le donne a quei tempi non è che avessero molto spazio. Oddio, neanche oggi in Australia non danno molto spazio alle donne, ma a quei tempi particolarmente, quindi deve essere dovuto anche un'educazione dove i genitori la devono aver sempre spinta, dove i fratelli maschi non l'hanno costretta a fare lavori tipici a quei tempi di donne, tipo sì, l'insegnante oppure la segretaria, eccetera, l'hanno spinta, erano tutti dei grandi studiosi, quindi ha avuto molto spazio e molto incoraggiamento dai genitori. Io trovo questo bellissimo per quei tempi.
Laura, per concludere ti chiedo, se qualcuno volesse approfondire la conoscenza di Maria Bentivoglio, esiste una biografia o ci sono degli archivi?
Alla Società Storica Italiana c'è una pratica, un file di Maria Bentivoglio con dentro delle informazioni e ci sono anche dei suoi papers a Sydney, naturalmente nella biblioteca statale Mitchell Library, e poi chi vuole vedere il ritratto può andare alla Manly Gallery. C'è parecchio in giro, c'è parecchio di Maria, ma come primo punto d'appoggio non posso andare alla Società Storica di Melbourne facendo un appuntamento al del COASIT per vedere, per leggere di più.
Grazie a Laura Mecca per essere stata con noi oggi e per questo suo ritratto dell'italo-australiana Maria Bentivoglio.
Grazie di cuore anche a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.